Newsline Sera.
18.44, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati nella Newsline serale con le notizie del giorno, i servizi della redazione, i vostri messaggi al 342-8104-111, le interviste in diretta, gli approfondimenti, partiamo da Seano, meglio da Prato, perché il provvedimento urgente alla base dello sgombero, dei manifestanti lo scorso 3 luglio, parliamo della H logistica di Seano per l'appunto, non è stato convalidato dal GIP di Prato. La procura ha presentato ricorso, la decisione potrebbe avere delle conseguenze anche sul procedimento avviato dalle aziende del pronto moda al Tribunale del Lavoro di Pisa, e sullo sfondo rimane la protesta dei lavoratori e il futuro di 95 posti di lavoro. Il servizio di Giorgio Bernardini.
Sequestro della merce nella logistica H di Seano, quello che portò allo sgombero dei manifestanti lo scorso 3 luglio, non è stato convalidato. Lo ha deciso il GIP di Prato Costanza Chiantini. Il provvedimento riguarda la merce di 21 aziende cinesi nel pronto moda, bloccata nel deposito di via Copernico. La decisione del GIP risale all'8 luglio, ma il Sudcobas l'ha resa nota oggi, dopo averne avuto coscienza ieri. La procura intanto ha presentato ricorso, la questione sarà discussa il 27 luglio. La vicenda ha conseguenze anche su un altro procedimento. Il 16 luglio il Tribunale del Lavoro di Pisa aveva accolto infatti il ricorso urgente di 14 aziende del pronto moda. L'obiettivo era tornare in possesso della merce ferma nel deposito. Il giudice aveva deciso senza ascoltare preventivamente i lavoratori e il sindacato. Nel provvedimento aveva fatto però riferimento al sequestro disposto dalla procura di Prato, ma nel frattempo quel sequestro non era stato convalidato dal GIP. Il Sudcobas contesta quindi la decisione del Tribunale Pisano e accusa di essere stata una rappresentazione distorta della protesta. Luca Toscano e Sara Caudiero, entrambi indagati per violenza privata, parlano di un ribaltamento della realtà. Il sindacato sostiene che il 23 giugno sarebbero stati gli imprenditori cinesi ad aggredire i lavoratori nel tentativo di recuperare la merce e non il contrario. Al centro dell'avvertenza restano però i 95 posti di lavoro a rischio. Per il Sudcobas il futuro degli operai deve tornare al centro del dibattito. Il sindacato teme infatti che l'azienda voglia chiudere a Seano per ripartire altrove con un altro nome. Il prossimo appuntamento giudiziario è il 27 luglio. Quel giorno sarà esaminato il ricorso della procura contro la mancata convalida del sequestro.
E ora la questione che riguarda gli alloggi di proprietà della SP Montedomini, l'azienda pubblica dovrebbe fare promozione sociale, che fa promozione sociale, sostanzialmente servizi alla persona, no? Che dovrebbe occuparsi e si occupa delle persone, soprattutto di quelle più svantaggiate, dei cittadini di Firenze, e che però è finito in questa bolla derivata dalla scoperta del fatto che numerosi alloggi, decine di alloggi di proprietà di Montedomini per l'appunto, sono finiti in un modo o nell'altro sul mercato degli affitti brevi, sul mercato turistico. Come saprete è stato convocato un CDA della società proprio per chiarire la vicenda, CDA che dovrebbe svolgersi, anzi che si svolgerà il 29 luglio, in cui saranno fatti un po' i conti anche di quello che è il patrimonio immobiliare dell'SP Montedomini, e si cercherà di capire quali sono appunto le possibilità di intervenire su quegli alloggi che si trovano sul mercato turistico, anche presenti nelle principali piattaforme, no? che ben conosciamo. Sulla vicenda è intervenuto oggi il consigliere comunale Sinistra Progetto Comune, vale a dire Dimitra Peraggi, che ha detto: il comune, come la sovrintendenza, è stato coinvolto più volte nelle trasformazioni degli appartamenti di via Guelfa di proprietà di Montedomini, adibiti dai locatari ad affitti brevi. Palagi dice questo dopo un accesso agli atti. Abbiamo letto documento per documento i 4 fascicoli edilizi che la direzione urbanistica ci ha consegnato, ha detto Palagi, e di fatto il comune e la sovrintendenza sapevano dalla fine del 2024. La relazione tecnica, ricostruisce il consigliere, scrive testualmente che le 7 unità esistenti, parliamo di via Guelfa, già destinata a strutture ricettive ex alberghiere, con 7 codici identificativi ottenuti addirittura il 30 giugno del 2023. poi vengono frazionate in 12 unità per Palagi. Insomma, è inaccettabile l'idea che la sindaca e la giunta non sapessero nulla. Non si può, dice il consigliere, scaricare sugli uffici e sul personale l'applicazione degli indirizzi politici, che è il piano su cui si deve assumere ogni responsabilità. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente di Federalberghi Firenze, Francesco Becchi, a proposito appunto della vicenda di Montedomini. Dice: noi siamo soggetti a tanti controlli dalla mattina alla sera, bisognerebbe farli anche da altre parti. Sentiamo.
Beh, l'opinione è evidente, ce l'abbiamo. Che cosa dobbiamo dire? Si denuncia da sola, insomma, è chiaro, no? Se il sistema preposto a dover fare certe cose poi magari ne fa altre, beh, insomma, noi siamo soggetti a tanti controlli dalla mattina alla sera, bisognerebbe farli da altre parti. Beh, la concorrenza intanto è data da un fattore che lo definiamo il fattore fiscale. Se pensiamo che le tariffe che vengono pagate nelle locazioni turistiche sono della civile abitazione, quando noi albergatori paghiamo delle cifre fuori da ogni logica per conferire spesso e volentieri scatole di cartone, c'è una concorrenza sleale legata anche a un'applicazione di regole completamente diverse. E comunque è impossibile parlare di concorrenza sleale da parte di chi dovrebbe fare una cosa e magari ne fa un'altra. Questo è un altro discorso ancora.
Ecco, chi dovrebbe fare una cosa e magari ne fa un'altra, dice il presidente di Federalberghi Firenze, Francesco Becchi. Buonasera, grazie di essere con noi. Emanuele Baldi, cronista della Nazione, che sta seguendo la vicenda. Ciao,
Emanuele. Buonasera Domenico, buonasera a tutti.
Allora, è scoppiato un po' come un bubbone, no? Palagi, avrai letto la notizia, dice che il comune non poteva non sapere almeno dal 2024. Ma insomma, che sta succedendo?
Sì. Almeno nel 2025, a quanto mi pare, sì, comunque sia delle comunicazioni, a quanto si apprende anche attraverso posta elettronica certificata in relazione a questi, ad alcuni di questi immobili, a degli interventi su alcuni di questi immobili c'erano stati, quindi quantomeno gli uffici tecnici del comune erano stati informati. È un po' singolare, sì, diciamo è singolare un po' da giorni che il comune sembri tra virgolette cascare dal pero, ecco, questo diciamo è il dato più netto, oltre al dato politico, che chiaramente è quello che fa un pochino più gioco anche alle opposizioni in questo momento, no?
Ovviamente,
diciamo, il comune che fa la crociata contro gli affitti brevi e poi si ritrova gli affitti brevi in cucina, in casa, diciamo.
Allora parliamo, chiaro, Emanuele, di una ventina di appartamenti, però non è detto, come scrivi oggi sulla Nazione, che insomma allo screening in corso non emergano anche altri: via Guelfa, via Vaccareccia, via dell'Albero, la stazione, addirittura il Duomo. Diciamo innanzitutto che dal punto di vista del regolamento non c'è alcuna scorrettezza, uso improprio, cioè era possibile farlo, e anche questo è un po' singolare.
Assolutamente,
no?
Certo, era possibile farlo, è singolare, è chiaro, non c'è, è un problema di opportunità politica, chiaramente questo. È possibile farlo, non è stato fatto così in passato, quando sarebbe stato possibile fare lo stesso. Si parla probabilmente di anni in cui il fenomeno degli Airbnb, delle locazioni brevi, era diciamo alla fase embrionale, o comunque sia non era decollato, quindi magari c'erano anche meno di minor numero di queste possibilità, quindi però ecco, pare che questa sia un po' una novità, un nuovo corso della ASL Montedomini intrapreso relativamente di recente, insomma, dopo il 2020 sicuramente.
Allora, in conclusione, prendendo spunto anche dal, tu hai sentito, no, il presidente Fritelli dell'SP Montedomini, sì. Al netto del fatto che per l'appunto viene chiarito che in questo modo si possono trovare le risorse, si cerca di trovare le risorse anche per far funzionare l'SP, no? Pagare gli stipendi, pagare le ristrutturazioni necessarie per altri appartamenti, quindi al netto di questo c'è un tema anche che riguarda la possibilità di ricorsi e l'intervento della Corte dei Conti a questo punto.
No, è chiaro, perché la rescissione dei contratti può in questo momento la Corte dei Conti non avrebbe, come dice lui, ragione di metter bocca su una su una vicenda del genere, non, cioè, non si sta configurando chiaramente nessun danno erariale, né nessuno mette ipotizza questo scenario, anche perché sarebbe assolutamente fuori luogo. Uno scenario di danno erariale, come ammette lo stesso Fritelli, si potrebbe configurare nel momento in cui si va a un contenzioso con nella rescissione di un contratto, e quindi a quel punto Montedomini deve aprire il portafoglio, e a quel punto si parla comunque sì di risorse pubbliche, ecco. Quindi ecco, un rischio in questo senso c'è, quindi lui stesso dice: se vogliamo andare a stoppare ove possibile queste locazioni, lo dobbiamo fare restando perfettamente nei perimetri della legge, chiaramente non c'è altra strada, ecco.
Ovviamente è una situazione, non c'è altra strada, diciamo, che stare qui a vedere e a commentare. Naturalmente è un fatto, diciamo, che l'anno scorso c'era il Cubo Nero, quest'anno Montedomini,
sono tutti appuntamenti estivi.
Però questo mi sembra
sono tutti appuntamenti estivi,
mi sembra un pochino più, no?
Che dire, magari questo ha un po' meno presa immediata nel cittadino, perché anche proprio fisicamente Cubo Nero era spuntato all'improvviso, relativamente all'improvviso, perché qualcuno si era accorto, sì, che stava nascendo sui lungarni. E diciamo, era una cosa fisica, la vedevi, e quindi diciamo era anche più facile l'innesco della polemica, del dibattito, di tutto quello che c'è stato. Questa, ripeto, è una cosa un pochino più fine, tra virgolette, è una, cioè, la domanda è: come può il comune cascare dal pero su Montedomini, che è diciamo il, possiamo chiamare, il braccio operativo di Palazzo Vecchio nell'assistenza alle fragilità di questa città.
È sempre stato ritenuto,
teoria,
un quello che dice, no? Su cui ci sono peraltro progetti interessanti,
assolutamente,
anche all'avanguardia, assolutamente, per quanto riguarda le residenze per anziani. Emanuele, grazie, naturalmente continueremo a leggere il tuo lavoro sulla Nazione.
Grazie,
buona serata
a voi.
Buona a te. Ciao ciao.
Grazie a voi tutti.
Controradio Newsline Sera.
La cronaca: infortunio sul lavoro questa mattina in una cava di marmo a Colonnata, nel comune di Carrara, dove un 49enne è rimasto ferito riportando un trauma da schiacciamento a una gamba. L'allarme è scattato alle 7 alla cava 173 Gioia Piastrone. Sul posto è intervenuto il 118 con il Pegaso 3 e la polizia. Dopo le prime cure il ferito è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Apuane di Massa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell'infortunio. Nuovi disagi in vista per migliaia di pendolari e viaggiatori diretti a Firenze. Infatti dal 27 al 30 luglio tornano le modifiche alla circolazione ferroviaria per i lavori alla cavalcavia del Ponte Alpino. Dopo le criticità emerse nella prima fase dei lavori, Regione e Comune assicurano un'organizzazione migliore. Sandra Salvato.
4 giorni di nuovi disagi per chi viaggia in treno verso Firenze, ma con un'organizzazione rivista per cercare di evitare i problemi registrati all'inizio del mese. Dal 27 al 30 luglio torna infatti la chiusura totale della linea ferroviaria interessata dai lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino, un intervento di RFI che comporterà ancora una volta modifiche alla circolazione dei treni. Come già avvenuto nella prima fase del cantiere, tutti i convogli regionali in arrivo da sud fermeranno alla stazione di Campo di Marte. Da lì i pendolari potranno raggiungere il centro grazie a un servizio di navette gratuite riservate ai possessori di un valido titolo di viaggio ferroviario. I bus, gestiti da Autolinee Toscane, partiranno da Via Masaccio ogni 7 minuti circa, collegando Piazza della Libertà e le fermate della tranvia. Rispetto all'interruzione di inizio luglio, migliora quindi l'organizzazione dell'accoglienza. Dopo le segnalazioni e le verifiche effettuate dalla Regione, si è aggiustato il tiro. Il personale di assistenza fornirà informazioni più precise e sarà rafforzata anche la presenza degli addetti nei punti di interscambio. L'assessore ai trasporti Filippo Boni parla di un sistema che, pur tra qualche difficoltà iniziale, ha retto alla prova grazie alla collaborazione di istituzioni, operatori e pendolari. L'appello è comunque quello di limitare per quanto possibile gli spostamenti verso il capoluogo toscano, ricorrere allo smart working quando consentito e consultare gli aggiornamenti in tempo reale prima di mettersi in viaggio.
La posizione prona può uccidere, lo afferma il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, lanciando un allarme sulle morti per contenzione dopo il decesso di Abdelrahim Fakir a Bologna durante intervento alle forze dell'ordine. La contenzione fisica prolungata in posizione prona con il peso degli operatori sul torace, la compressione della nuca può uccidere. Questo è quanto afferma il presidente del Sistema 118, Balzanelli, sottolineando come nel caso di Fakir un effetto negativo è possibile, sia derivato anche dallo spray al peperoncino utilizzato per immobilizzare l'uomo. Comunque sia, ieri a Bologna le manifestazioni non prive di problemi di ordine pubblico, oggi manifestazione domani in realtà manifestazione a Prato alle 19:30 in Piazza Bonapici, questa sera invece la manifestazione presidio a Firenze 18:30 davanti alla prefettura di Firenze in via Cavour, indetto dall'AMPI, dall'ARCI, dalla CGL. Buonasera Bernardo Marasco, che è il segretario della Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze. Grazie di essere con noi, Marasco. Innanzitutto ci dia un po' il clima, che situazione c'è, che partecipazione c'è?
C'è una partecipazione numerosa, via Cavour gremita di persone sotto la prefettura. Mi sembra allo stato attuale un clima ovviamente, come posso dire, sereno nel senso di pacifico, ma ovviamente con grande contrizione per quello che avviene e per la situazione che vivono spesso delle persone fragili che si trovano in alcune situazioni a essere invece che, come dire, aiutate, addirittura in condizione di poi rischiare di rimetterci la vita, ecco.
Allora, voi parlate di un clima fatto di odio e di intolleranza alimentato da una destra che fa petizioni contro i migranti, rivendica una giustizia fedele e continua a promulgare leggi violente e repressive per le persone, per i più fragili, appunto.
Mi sembra evidente che c'è un clima che tende, rispetto alle persone in difficoltà o a qualsiasi forma di difformità, diciamo, a immaginare che possono essere capri espiatori. Ne abbiamo tutti i giorni, e me drammaticamente, l'esito nelle campagne politiche, ma c'è anche nelle leggi, tutte le leggi che tendono a reprimere, a immaginare che il problema di questo paese sia impedire alle persone o di esprimersi o di manifestare, o nei casi di difficoltà comunque a immaginare di dover essere presi in carico piuttosto che trattati come abbiamo visto. Credo che sia evidente che purtroppo alcune pratiche contenitive possono uccidere, perché purtroppo è successo. D'altra parte non è la prima volta, in questi anni è successo varie volte, però c'è un clima nel paese in cui addirittura questi episodi sono episodi che cui in fondo si inneggia come se fossero legittimi in qualche modo, perché fanno parte di una visione spietata nei confronti di ogni diversità o contraddizione, che sta alimentando un clima intrinsecamente fascista, nel senso di immaginare che ci sia sempre un altro da trattare come capro espiatorio.
Allora, non so se ha letto le dichiarazioni del SAP di Firenze, che dice, segretario di polizia, segretario Massimo Bertoccini, che dice: la manifestazione dell'AMPI, ARCI, CGL a Firenze ci indigna perché è un processo di piazza contro gli agenti.
No, allora, i processi e gli accertamenti li farà chi li deve fare. Noi qui denunciamo il fatto che una persona sicuramente è morta, e questo è un dato di fatto, e che è morta in un clima costante di incitamento alla dimensione violenta e spietata nei confronti in genere di tutti coloro, ribadisco, che evidentemente sono delle ritenute devianze. Questo è un clima evidente, cioè non è che noi stiamo facendo questa manifestazione contro quegli specifici agenti o la situazione che verrà valutata da chi deve essere valutata nel rispetto dello Stato di diritto. Noi facciamo una manifestazione perché lo Stato di diritto vive attraverso la possibilità democratica di presa in carico sociale, di manifestazione, e non può vivere in un clima di costante odio. La compressione contro lo Stato di diritto è chi invoca una dimensione da far west.
Grazie Bernardo Marasco, segretario della Camera Metropolitana del Lavoro di Firenze. Buona serata, buon lavoro a lei, buon presidio in
questo
caso.
Grazie a voi.
Teatrici Luna Peccioli. Teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese. All'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 30 luglio all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Lunedì 27, Stefano Massini in E l'ape disse alla Vespa. Sì, ciao. Materiali per un'epica metalmeccanica. Martedì 28, per le notti dell'archeologia, tra le dita tra i secoli. Storie medievali dal Museo Archeologico di Peccioli. Calenzano Estate, cinema, teatro, incontri con gli attori, musica e lirica. Fino al 28 agosto tanti eventi gratuiti al Giardino del Castello, Museo del Figurino Storico e nell'area verde della Biblioteca Civica. L'edizione 2026 è promossa da Comune di Calenzano e Fondazione CR Firenze. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sui canali social Calenzano Eventi. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Aglio e Calenzano in direzione Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 direttissima invece per un veicolo fermo in avaria a 2 km di coda tra il Bivio con la 1 panoramica e Firenzuola verso Roma. Passiamo sulla 11, dove a causa del traffico intenso si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Fipilì in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Città di Firenze per lavori di manutenzione a un edificio mercoledì 22 luglio in orario 8-17. Borgo Albizzi rimarrà chiuso tra Piazza San Piermaggiore e Piazzetta Calamandrei. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Partiamo con la cronaca, perché in Versilia, precisamente a Massarosa, c'è stata una notte di terrore, letteralmente, per una coppia di giovani tenuti in ostaggio sotto la minaccia di due coltelli da un uomo entrato nell'abitazione dove stavano trascorrendo il fine settimana. È successo alle prime ore di domenica 19 a Bozzano, esattamente una frazione comune di Massarosa in Versilia. L'aggressore, un 31enne di origine rumena, è poi arrestato in flagranza di polizia, ritenuto responsabile del sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, assistenza pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. Troppo caldo in supermercati Carrefour, Lucca, Massa e Pisa. Sindacati dicono: siamo pronti allo sciopero della salute. Condizioni climatiche proibitive, dicono i sindacati nei tre ipermercati a marchio Carrefour, in franchising da un imprenditore locale. Le temperature sono talmente elevate per i sindacati da mettere a rischio la salute del personale e dei clienti. Filcas CGL, Fisascat CISL, Will Tux della Toscana si dicono pronte allo sciopero della salute. Stefano Nicoli, segretario Filcan CGL Toscana, intervistato da Chiara Brilli.
Stiamo parlando di punti vendita che sono estremamente datati, quindi da un punto di vista della climatizzazione noi sono anni che chiediamo che sia ripristinata nel modo più corretto. Quest'anno, con le altissime temperature, questo problema si è diventato esasperante per i lavoratori. Teniamo conto che nei punti vendita la temperatura si aggira intorno ai 30 gradi e questo diventa per i lavoratori inopportuno lavorare, tant'è che hanno ricorso alla stensione del lavoro più di una volta proprio per sollecitare l'azienda ad intervenire rapidamente per risolvere il problema microclima. Abbiamo anche avvisato le autorità competenti, l'Ispettorato del Lavoro, le ASL territoriali, che sono intervenuti, hanno fatto le visite nelle quali è emersa una temperatura elevata. È stato chiesto alla proprietà di intervenire per risolvere il problema. Ma se nei prossimi giorni non ci sarà un ulteriore intervento volto a superare la fase, sarà di nuovo sciopero per la salute e per la salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori.
Di quanti lavoratori e lavoratrici stiamo parlando, Nicoli?
Sono tre punti vendita che complessivamente hanno 500 lavoratrici e lavoratori, quindi un numero importante per la regione e per se ci tiene conto che stiamo parlando di solo 3.20 che, come erano stati aperti col segmento iper, quindi avevano in passato dimensioni ancora più importanti. Noi probabilmente decideremo di astenerci, ma di chiedere di essere retribuiti, non con lo sciopero, perché la responsabilità in questo caso non può essere delle lavoratrici e dei lavoratori.
E comunque l'anticiclone dovrebbe avere le ore contate col cedimento in vista, con un ingresso di correnti decisamente più fresche provenienti dai quadranti settentrionali, questo quanto annuncia Roberto Vallorani dall'AMMA.
Qualche temporale in atto tra l'arcipelago, il Grossetano e il Basso Senese in queste ore, tuttavia non sono fenomeni particolarmente intensi. Quindi una giornata un po' più variabile, con l'instabilità che interesserà soprattutto il nord Italia, l'alto versante adriatico, un po' di instabilità anche sulla nostra regione tra il pomeriggio e la sera, sono attesi temporali lungo la dorsale appenninica che poi tra il tardo pomeriggio e la sera potranno spingersi fino alla piana di Firenze, Prato e Pistoia, poi graduale miglioramento nel corso delle ore notturne. Un primo leggero calo delle temperature oggi, ma comunque avremo valori fino a 32-34 gradi sempre sulle zone di pianura dell'interno, mentre domani il calo un po' più accentuato in concomitanza anche di una ventilazione più sostenuta dai quadranti settentrionali, quindi aria un po' più fresca. Domani appunto caleranno le temperature fino a 30-33 gradi centigradi, quindi ci riportiamo nella norma, e domani l'instabilità riguarderà più le zone meridionali della nostra penisola, dove oggi vedono ancora temperature decisamente elevate, oltre 40 gradi.
Una riduzione delle temperature domani che sentiremo già dalla mattina?
Sì, sentiremo già un po' di sollievo nella mattinata, proprio grazie a questi venti settentrionali. Potrebbe interrompersi con domani l'importante ondata di calore degli ultimi 15 giorni.
E comunque, nonostante il calore, il turismo a Firenze si avvia a segnare nuovi record del 2026, questo almeno quanto ha dichiarato Federalberghi oggi all'assemblea dell'associazione Federalberghi Firenze. 2025 molto buono, ma anche il 26, che si annunciava come un anno incerto, ha fatto finora calare le preoccupazioni che c'erano vista la situazione geopolitica e le complicazioni ad essa connessa, e ci si attende anche da settembre in poi una ripresa dopo un calo di luglio e agosto. Sentiamo il presidente di Federalberghi Firenze, Francesco Becchi.
Il bilancio 2025 è stato un bilancio positivo, il 2026 è iniziato con alcune forti perplessità, c'era una situazione di instabilità internazionale che tutti noi conosciamo, purtroppo vediamo che la situazione ancora non si è stabilizzata, però c'è stata una reazione da parte del turismo direi quasi inaspettata, quindi diciamo l'andamento è stato buono fino a tutta la fine del mese di giugno, luglio sta rallentando leggermente, anche un po' agosto, però su settembre vediamo che comunque vi è una ripresa di una continuità che ci fa ben sperare su un 2026 molto incerto. Quindi di fatto avevamo delle grandi paure, però possiamo essere moderatamente soddisfatti. Il turismo a Firenze sta andando molto bene, Firenze rimarrà una delle mete assolutamente centrali a livello internazionale, stavamo guardando i dati e le proiezioni anche che provengono dalla cosiddetta intelligenza artificiale, parliamo sempre del mercato principale di riferimento, mercato statunitense 29% circa di tutti quelli che sono le presenze su Firenze, mercato europeo, comunque Firenze tiene, Firenze al pari di Venezia, di Roma, l'Italia tiene, noi siamo nel posto più bello del mondo e spesso lo dimentichiamo, non ce ne rendiamo conto a sufficienza. Dovremmo organizzare meglio tutta la parte dei servizi dell'accoglienza, intesa come sistemi infrastrutturali. Questo è il tema, perché la realtà operativa sono tutte molto molto professionalizzate. Dobbiamo lavorare molto sulla qualità del lavoro. Abbiamo un tavolo a breve proprio su questo, per dare la possibilità a chi lavora di essere correttamente inquadrato nell'ambito dei contratti di riferimento maggiormente rappresentativi. Sono gli elementi importanti, perché quelli anche che lavorano per queste altre attività parallele, che tipo di inquadramento hanno? Che tipo di sostegno hanno? E noi siamo preoccupati di questo.
10 lune a Peccioli. Teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese. All'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 30 luglio all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Lunedì 27, Stefano Massini in E l'ape disse alla Vespa. Sì, ciao! Materiali per un'epica metalmeccanica. Martedì 28, per le notti dell'archeologia, tra le dita tra i secoli. Storie medievali dal Museo Archeologico di Peccioli. Calenzano Estate, cinema, teatro, incontri con gli attori, musica e lirica. Fino al 28 agosto tanti eventi gratuiti al Giardino del Castello, Museo del Figurino Storico e nell'area verde della Biblioteca Civica. L'edizione 2026 è promossa da Comune di Calenzano e Fondazione CR Firenze. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sui canali social Calenzano Eventi. Controradio.
Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you really made it. Hey, so glad you could make it now.
Allora, è arrivato un messaggio un po' di tempo fa che insomma colpevolmente leggo ora sulla questione Montedomini, che faceva riferimento al fatto che in realtà l'introito è grande per chi subaffitta, non per Montedomini, a giudicare dalla cifra a cui sono stati messi a bando. Parliamo naturalmente delle due decine circa di appartamenti di Montedomini SP. Montedomini, azienda pubblica per i servizi alla persona, che sono finiti sul mercato turistico. Su cui naturalmente, come sappiamo, c'è molta tensione, molta polemica anche politica. Sì, il tema è un po' quello, no? Di chi le mette a reddito. Purtroppo, come sappiamo, patrimonio pubblico subisce spesso di queste vicende, no? Quindi patrimonio pubblico però viene messo a profitto da altri. Ma questo è un tema molto vasto, no? Pensate alla questione ad esempio delle rinnovabili. Giustissimo investire in rinnovabili, però poi se investono i privati, naturalmente il guadagno maggiore lo fanno i privati nel produrre e vendere energia, e forse sarebbe giusto, se si vuole davvero una transizione economica ed ecologica e non speculativa, sarebbe giusto se fossero investimenti e gestioni fatte direttamente dal livello pubblico. Insomma, tema molto generale, ma non ci avventuriamo ora, naturalmente abbiamo tempo per farlo poi nel corso delle settimane e dei mesi a venire. Nell'ambito della 47esima edizione del Festival di Cinema e Donne, in collaborazione con la Casa delle Donne a Firenze, domani proiezione 21:30 in Piazza De Pitti nei cortometraggi Donne in Movimento, la biblioteca vivente della Casa delle Donne. Ce ne parla Isabella Mancini, ideatrice e curatrice dell'idea della biblioteca vivente.
L'idea è nata in occasione del nostro ultimo anniversario, un inizio di racconto collettivo di quella che è l'avvio di uno spazio come quello della Casa delle Donne, che ha visto la partecipazione in questi anni di tantissime attiviste di generazioni differenti, e quindi abbiamo chiesto ad alcune delle nostre più assidue frequentatrici se avevano voglia di provare a raccontarsi, a farlo direttamente in quelle occasioni che sono appunto le biblioteche viventi, le librerie viventi, con una narrazione one to one, persona a persona, in occasione del nostro anniversario del 21 di marzo. L'esperienza è stata particolarmente emozionante e particolarmente coinvolgente, che abbiamo pensato che ne potesse nascere anche un archivio che rimanesse e mantenesse memoria di questo tipo di narrazione, quindi trasformare quella che era stata un'esperienza live in un'esperienza invece da poter usufruire anche in differita attraverso la registrazione video di 5 inizialmente brevi racconti. Ringrazio con questa occasione le compagne della Casa delle Donne che si sono messe a disposizione di questa narrazione, perché non è mai semplice raccontare di sé in quello che è lo spazio pubblico, la propria vita personale in relazione con le dinamiche della storia. Dopo le nostre prime 5 libre viventi che si sono esposte, diciamo così, in questa narrazione raccolta dalla regia di Luca Ostini.
Un riconoscimento nazionale per la Toscana sul fronte dell'accessibilità e della progettazione inclusiva. Il progetto Toscana Accessibile, promosso dalla Regione Toscana, è tra i vincitori del premio Urbanistica 2026 nella categoria Piani e Programmi. Ce ne parla Valentina Cosimi, coordinatrice del premio Urbanistica.
È sempre più importante mettere in evidenza quello dell'accessibilità, dell'inclusività per tutte le persone che ovviamente hanno della disabilità, ma anche in una in un'accezione più ampia di inclusività di tutti i soggetti che in qualche modo rappresentano delle diversità. Il premio Urbanistica nasce fin dall'inizio, dalla sua istituzione nel 2006, come un, diciamo, un premio che viene assegnato su base referendaria. Quindi, a differenza di tanti concorsi che sono presenti anche in ambito nazionale nel nostro settore, nel quello della, diciamo, dell'architettura, dell'urbanistica, non c'è una giuria che si occupa della selezione di progetti. I progetti vengono, diciamo, votati attraverso delle preferenze che vengono espresse in forma anonima da tutti i, diciamo, quella che noi chiamiamo comunità di Urban Promo, quindi tutti i soggetti che in qualche modo partecipano alla manifestazione come espositori, relatori o anche come partecipanti. Quello che possiamo dire, rileviamo come tendenza prevalente negli ultimi anni, c'è sicuramente il tema dell'abitare che è centrale e anche quella dell'innovazione digitale.
In Toscana si è insediata la nuova consulta regionale sull'autismo, composta da 20 associazioni che rappresentano le famiglie e le persone con disturbi dello spettro autistico in tutto il territorio. Il primo obiettivo è la stesura di un nuovo piano regionale proprio sull'autismo, che dovrà essere completato entro la fine del 2026. La consulta lavorerà in stretto raccordo con l'assessorato regionale e con il tavolo tecnico scientifico già istituito dalla Regione Toscana. A rappresentarla sarà Andrea Laurenzi, presidente di Autismo Arezzo e vicepresidente di Autismo Toscana. Sentiamolo ai microfoni di Chiara Brilli.
È un'ipotesi che era già nata lo scorso anno in fine legislatura, poi per vari motivi proprio legati alla tempistica politica e altri intoppi non si è concretizzata. Con l'avvio del nuovo percorso con l'assessorato abbiamo rilanciato noi come coordinamento. Hanno aderito una ventina di associazioni, ovviamente sono associazioni fortemente volontaristiche, fortemente legate alle persone autistiche. L'importanza è strategica, uno perché è più di un anno che comunque collaboriamo a vario titolo con la Regione, che ha intenzione di predisporre entro fine anno il piano regionale autismo, che è un percorso ambiziosissimo, altre regioni lo hanno fatto, Emilia Romagna, Lombardia, in cui raggruppare sia le normative che le risorse, che le strategie, che i servizi che riguardano le persone che afferiscono allo spettro autistico, comunque la neurodivergenza. Un lavoro immane, perché sappiamo benissimo che i nostri figli, i nostri cari sono persi tra mille servizi, mille risorse che non ci sono, leggi spesso scoordinate tra di loro. Invece cerchiamo di dare una razionalità, una concretezza, anche perché poi da gennaio 2027 entra in vigore definitivamente la legge varata nel 21 dal governo Draghi, che poi ha applicato dall'attuale governo, della legge sul progetto di vita, che cambia completamente prospettiva sulla vita delle persone disabili, specialmente quelle neurodivergenti.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, sapete che la questione dei social media, l'uso dei social media è all'ordine del giorno, soprattutto per quello che riguarda l'uso da parte dei minori, no? Che è una tendenza purtroppo molto diffusa. Poi c'è il cattivo esempio naturalmente degli adulti, no? Per cui uno dice al proprio figlio non sai i social e magari ha il cellulare in mano e sta scrollando il proprio social di riferimento. Ci sono diversi stati in Unione Europea, ma anche all'estero, ad esempio l'Australia peraltro è stato il primo paese al mondo ad approvare una legge che vieta l'accesso agli under 16 alle principali piattaforme social, mentre l'Unione Europea sta lavorando al Digital Services Act e molti stati membri, Francia, Spagna, Grecia e Danimarca, stanno facendo pressione per un divieto uniforme di iscrizione autonoma prima dei 15 o 16 anni. Insomma, il tema è ampio, però nel frattempo cosa fare? Allora, nel frattempo c'è questa bella esperienza che dice stop alla schiavitù digitale, è il primo centro antidipendenza da social. Buonasera, grazie di essere con noi, a Esther Macri, che è presidente Rete Sviluppo, società cooperativa e impresa sociale. Buonasera.
Buonasera.
Allora, da dove nasce l'idea, come funziona il centro, cosa fate?
Diciamo, l'idea nasce da lontano, perché sono 10 anni che Rete Sviluppo lavora nelle scuole a contatto con ragazzi, ragazze, bambini, bambine, e ci siamo accorti di questa problematica crescente. Noi facciamo interventi proprio sull'educazione al digitale, e lavorando poi in sinergia con ASL Toscana Centro e con il Comune di Firenze, mettendo insieme appunto il pensiero di tutti, abbiamo deciso di provare a fare una strategia comune e condivisa per dare una risposta a questo bisogno che abbiamo, diciamo, toccato con mano sul territorio.
Allora, il centro potrà accogliere fino a 40 giovani al giorno, tra minori e adolescenti da 10 ai 25 anni. Come dicevo prima, naturalmente l'attenzione è puntata sui soggetti più fragili, che sono i ragazzi, i bambini, no? Spesso vediamo nelle scene, capita al ristorante, per far star buono il proprio figlio, gli si mette il cellulare in mano e addio. Però è anche vero che poi alla fine bisognerebbe cominciare a educare prima gli adulti.
Infatti il centro vuole essere proprio un luogo di incontro anche intergenerazionale, un luogo di formazione, di riflessione e di pensiero anche su questo tema. Quindi ci sarà un'educazione trasversale e anche supporto e sostegno alle famiglie, perché alle famiglie non si possono solo accusare, vanno dati gli strumenti, diciamo, anche poi per gestire bene la transizione digitale, per gestire bene la genitorialità in un'epoca così complessa come quella di oggi, che offre tutti questi strumenti che cambiano continuamente. E quindi il centro vuole essere un presidio stabile, che dà una mano anche in questo senso a genitori, educatori, insegnanti, professionisti che vogliono approcciarsi al tema o che si interrogano su questi problemi.
Certo, no, non meritorio sicuramente, però io sulle famiglie sono un po' cattivello, perché non ci vuole molto a capire che insomma è meglio non andarci al ristorante se per tenere buono il bambino gli devi dare il cellulare in mano. Secondo me non è difficile comprenderlo, no? Poi certo bisogna avere tutti gli strumenti e non tutti li hanno, però questo almeno, diciamocelo, è una cosa che si può fare tranquillamente, no?
Diciamo che noi cercheremo di far accendere qualche lampadina.
Qualche lampadario.
Sì.
Senta, per voi lavorate molto sul tema, no, della come diceva lei, del digitale, della cultura digitale, e non solo. Lei è molto giovane, se non sbaglio. Ho visto il sito, se non erro, è quanti anni ha? Posso chiedere io?
42, non so se si può definire molto giovane.
Ecco,
in
insomma, sicuramente, però quando ha cominciato era ancora più giovane. Da dove nasce? La sua vocazione all'impegno sociale su questi temi in particolare?
Allora, io come formazione sono una sociologa, però appunto quando sono approdata alla cooperativa Rete Sviluppo ho trovato, diciamo, un terreno fertile, altri colleghi e un sentimento diffuso verso l'intervento sui ragazzi e le ragazze. In quel periodo lì, quando sono arrivata in cooperativa, avevamo tanti adolescenti in quella che era alternanza scuola-lavoro, e stando a contatto con loro abbiamo capito che c'era una questione da affrontare che nessuno stava affrontando in quel momento. Erano i primi anni in cui era approdato in Italia Instagram e stava rivoluzionando anche il modo di comunicare e anche di vivere degli adolescenti italiani, come aveva fatto prima negli Stati Uniti. E quindi, diciamo, da questa osservazione, questo contatto anche proprio a fianco a questi ragazzi e queste ragazze delle scuole superiori, abbiamo iniziato a pensare un po' di format, inizialmente di contrasto al cyberbullismo, che era, diciamo, un'emergenza, e poi in generale di educazione al digitale, ma sempre in una chiave, diciamo, anche proattiva, nel senso di rendere protagonisti i ragazzi dell'azione digitale, in modo che non diventino dei consumatori passivi e quindi non finiscano nelle trappole dello scrolling compulsivo o comunque degli acquisti online o dei videogiochi in maniera scriteriata, ecco. Quindi abbiamo inventato una serie di interventi che poi portiamo avanti nelle scuole e che ci vengono molto richiesti, perché il bisogno, diciamo, c'è. Adesso tutto questo trova poi spazio e trova una casa a San Salvi, grazie appunto all'impegno anche di ASL Toscana Centro e del Comune di Firenze.
Ecco, come si può raggiungere il progetto, come si può contattare, come si può partecipare?
Allora, il sito è già attivo, il centro si chiama Centro Discover, sul sito ci sono i nostri contatti, c'è un indirizzo mail dedicato a cui chiunque può scrivere, quindi ci possono scrivere le scuole se fossero interessate a fare qualcosa nel centro o con il centro, ci possono scrivere i genitori, ci possono scrivere anche ragazzi e ragazze interessati o chiunque voglia saperne di più e magari poi venire anche a dare un'occhiata. Ecco, ora il centro operativamente sarà aperto poi da settembre, ora dopo la pausa estiva un po' di tutto, però intanto potete già prendere contatti, contattarci e si inizia questo percorso insieme.
Grazie Esther Macri, Presidente Rete Sviluppo Società Cooperativa Impresa Sociale, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie, grazie.
Dunque abbiamo un minutino prima delle previsioni del tempo, alcune notizie in extremis, c'è stata una maxi operazione sulla filiera della pesca in Toscana, sequestrate 3 tonnellate di pesce con 27 illeciti accertati, 230 controlli lungo tutta la filiera, questo per quanto riguarda la Toscana. C'è un allarme di Coldiretti che dice in Toscana un ettaro di terreno su 5 è rimasto incolto perché seminarlo nel paese simbolo della pasta e degli spaghetti non conviene più agli agricoltori colpiti dalla speculazione. In queste ore i nostri porti, compresi il porto di Livorno, denuncia Coldiretti, continuano ad arrivare navi stracariche di grani dall'estero solo con l'obiettivo di costringere i cerealicoltori a svendere i propri prodotti. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la Toscana un po' l'avete già sentite. Domani cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti sui rilievi, venti moderati da nord-est in rotazione rinforzo da nord-ovest lungo il litorale centro-meridionale, pomeriggio mare in prevalenza poco mossi e le temperature in calo. Quanto è bello sentire queste espressione. La linea va a Milano per il GR Network, grazie per Luigi Megherz per l'ottima regia, dopo la sigla appunto GR Popolare. Buona serata a tutti voi da Domenico Guarino.